Briciole di Magistero.
Chi è il cristiano? Uno che fa una promessa. Dapprima inconsapevole, poi sempre più chiara alla coscienza. Uno che infiamma il mondo intorno a sé della propria passione per il Vangelo. Giovanni Paolo II incontra gli scout nella parrocchia romana della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo il 14 dicembre 1980 e, come accade spesso, tra i ragazzi improvvisa.
Non ho preparato nessun messaggio speciale, ma voglio dirvi quello che mi è venuto nella mente durante vi ascoltavo. Ecco il primo pensiero. Un scout è un uomo, un giovane, che vive con una promessa. E questo è molto importante. L'uomo deve vivere con una promessa. Promessa vuol dire programma. Promessa vuol dire programma che crea un obbligo interiore, un dovere. Cristiano è un uomo che vive con una promessa e questa promessa ha l'inizio nel nostro battesimo. Certamente noi tutti, o la maggior parte di noi, siamo stati battezzati come fanciulli, piccoli, non avendo ancora la coscienza di quello che si faceva, ma poi siamo diventati consapevoli di questo che si faceva una volta, che siamo battezzati, che siamo cristiani e che viviamo con una promessa. Secondo, noi ci troviamo qui intorno a un fuoco e questo certamente è un elemento che fa il clima, l'atmosfera, fa la tradizione dei campeggi, della vita dei scout. Lo so bene anche dalla mia esperienza e so bene come è piacevole, anzi più che piacevole, di trovarsi intorno a un fuoco. Fuoco vuol dire fiamma, vuol dire luce e vuol dire calore. Tutto quello è necessario per la vita umana, per la vita di ciascuno di noi e anche per la vita dei cristiani. Voi dovete essere e luce e calore per gli altri.
Cristiano irradia la sua luce nel mondo e anche un evento straordinario come un anno santo illumina la Chiesa universale della luce riflessa del Vangelo. Radiomessaggio per il Natale 1950, 23 dicembre. Pio XII sta per chiudere il giubileo di mezzo secolo.
Sostando per l'ultima volta sulla soglia calcata dai passi di tanti pellegrini venuti a cercarvi la purificazione e il perdono, si ripresenteranno alla nostra mente quasi in un'unica visione tutte le meraviglie di questo anno veramente incomparabile, gli splendori magnifici delle grandi funzioni liturgiche, i fulgori invisibili ma tanto più belli delle anime rinnovellate e santificate nelle lacrime del pentimento al tribunale della penitenza, nelle lacrime dell'amore ai piedi degli altari. Rivivranno al nostro pensiero le solenni canonizzazioni e beatificazioni, viva testimonianza di quanto può attuare l'umana natura, sorretta dalla grazia divina, e di quante opere benefiche e feconda in ogni tempo la Chiesa. Riudiremo gli irrefrenabili clamori di giubilo, le devote preghiere, i canti, il cui entusiasmo faceva vibrare le volte della Basilica Vaticana, e questa, incapace di contenere le moltitudini sempre crescenti, si allargava al di fuori, distendendo le grandi braccia del suo colonnato. Rivedremo in spirito le giornate di Pasqua del Corpus Domini, il vespero della canonizzazione di Santa Maria Goretti, la mattina luminosa d'insolito arcano splendore della proclamazione del dogma dell'Assunzione di Maria. Rivedremo le grandi processioni di penitenza e di propiziazione che onorarono per le vie di Roma cristiana le venerande immagini del Crocifisso e della Vergine. Si affolleranno la nostra mente i ricordi di tanti congressi che hanno avuto come oggetto le scienze sacre o i problemi dell'apostolato. Gli echi delle nostre parole, che la voce viva dei popoli, come quella della stampa e della radio, diffondevano nel mondo.
Il est entré dans mon cœur, une épave de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit la journée pour la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent. Et rue, un mûrir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il maudit de mon amour, de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une épave de bonheur, dont je connais la cause. C'est toi pour moi.
Nell'aprile del 2009 la città dell'Aquila fu sconvolta da un violento terremoto. Benedetto XVI volle far sentire la sua vicinanza alla gente. La veste bianca spiccava nel grigio delle macerie. 28 aprile.
Eccomi ora qui in questa piazza su cui si affaccia la scuola della Guardia di Finanza, che praticamente sin dal primo momento funziona come quartiere generale di tutta l'opera di soccorso. Questo luogo, consacrato dalla preghiera e dal pianto per le vittime, costituisce come il simbolo della vostra volontà tenace di non cedere allo scoraggiamento. Nec recisa recedit, il motto del corpo della Guardia di Finanza che possiamo ammirare sulla facciata della struttura, sembra bene esprimere quella che il sindaco ha definito la ferma intenzione di ricostruire la città con la costanza caratteristica di voi abruzzesi. Come ha ricordato l'arcivescovo, la mia visita in mezzo a voi, da me desiderata sin dal primo momento, vuole essere un segno della mia vicinanza a ciascuno di voi e della fraterna solidarietà di tutta la Chiesa. In effetti, come comunità cristiana, costituiamo un solo corpo spirituale e se una parte soffre, tutte le altre parti soffrono con lei. E se una parte si sforza di risollevarsi, tutte partecipano al suo sforzo. Devo dirvi che manifestazioni di solidarietà mi sono giunte per voi da tutte le parti del mondo.
Papa Paolo VI trovarsi di fronte alla Sacra Sindone, in particolare se grazie alla tecnologia del tempo gli è possibile contemplare il telo con abbondanza di particolari. Ecco il suo messaggio in occasione dell'ostensione televisiva, 23 novembre 1973.
Sappiamo quanti studi si concentrano intorno a cotesta celebre reliquia. E non ignoriamo quanta pietà fervida e commossa la circondi. Noi personalmente ancora ricordiamo la viva impressione che si stampò nel nostro animo quando, nel maggio 1931, noi avemmo la fortuna di assistere, in occasione di un culto speciale tributato allora alla Sacra Sindone, ad una sua proiezione sopra uno schermo grande e luminoso. Il volto di Cristo ivi raffigurato ci apparve così vero, così profondo, così umano e divino, quale in nessun'altra immagine avevamo potuto ammirare e venerare. Fu quello per noi un momento d'incanto singolare. Qualunque sia il giudizio storico e scientifico che valenti studiosi vorranno esprimere circa cotesta sorprendente e misteriosa reliquia, noi non possiamo esimerci dal fare voti che essa valga a condurre i visitatori non solo ad una sorta osservazione sensibile dei lineamenti esteriori e mortali della meravigliosa figura del Salvatore, ma possa altresì introdurli in una più penetrante visione del suo recondito ed affascinante mistero. Noi pensiamo all'ansioso desiderio che la presenza di Gesù nel Vangelo suscitava di vederlo, più che curiosità, attrazione.
Briciole di Magistero.